Buonasera a tutti, oggi è il 23 settembre del 2024 e siamo ancora una volta con un amico Davide Cerutti, anzi l'ingegnere Davide Cerutti, e con una diciassettina di partecipanti che poi nel corso della trasmissione diventeranno del podcast, diranno 20, 25, 30 qualche volta, ma ho visto che sono ascoltati o quantomeno scaricati da almeno 6-700 volte nel canale Telegram.
Ah, buona, dai. Dai.
Poi è carino perché ogni tanto qualcuno ti scrive per ringraziarti, vabbè, insomma.
Sì, sì, allora, sì, anche a me hanno fatto i complimenti in diversi, quindi dai, sì. Sta funzionando. Non possiamo aspettarci degli ascolti televisivi, no, era normale così.
Non è il nostro scopo. Invece il mio scopo è imparare sempre di più, perché Davide non ho ancora trovato una falla nella sua preparazione, quindi io continuo a scavare perché mi dice un sacco di cose.
La troverai prima o poi, dai.
No, ma per carità, l'importante è usare un approccio corretto. Poi anche le cose che non si sanno, quando si usa comunque, è bene perché tu hai un approccio che comunque sì, ragioni ad alta voce e anche non è che si deve aspettare la soluzione, la pappa fatta. Sì. È anche interessante vedere il tuo approccio come su il quali tipo, aspetti.
Il tipo di ragionamento, sì, ragionamento biologico, è vero.
Allora, stasera introduciamo un argomento vasto che forse è meno conosciuto, ma fa sempre parte delle scoperte di Hammer, che un bel giorno si è fatto la domanda di ma perché i malati di mente, cosiddetti psicopatici, non guariscono mai? Cos'è? È una falla della medicina o cosa? E ha scoperto delle cose molto interessanti che vanno sotto il nome, se vogliamo, di costellazioni. Ma prima di parlare di costellazioni, io avevo un dubbio che poi ho esposto a Davide oggi pomeriggio, mi detto sì, si ricollega all'argomento, perché ascoltando altri esperti, in particolare qualcuno che sta qui dalle mie parti, parla spesso di modo di affrontare maschile e femminile, destro e sinistro, dei conflitti. Quindi magari diceva la donna mancina l'affronta più in modo... testosteronico e poi vira verso l'estrogeno, poi viceversa l'uomo, il maschio, eccetera. E questa storia del fatto che si affronta con la parte destra del cervello che poi si sposta a sinistra, eccetera, per me è rimasta sempre una cosa molto incomprensibile, cioè non ho mai capito bene cosa significasse quel come se uno avesse un set di strumenti e dicesse ho provato con quelli di destra, sopra con quelli di sinistra. E non so se l'ho capito male io, se ti sto portando fuori strada. Tu hai capito bene questa cosa qui, Davide?
Sì, l'ho capito abbastanza bene, l'ho anche descritta.
Allora spiega.
Anche descritta nel libro, nell'ultimo mio libro, bene. Ne ho parlato a lungo. Però, come ti ho accennato oggi, questo di cui stai parlando tu riguarda le costellazioni corticali, quindi della corteccia. E in particolare una particolare parte di queste della corteccia, cioè quelle che vengono chiamate aree del territorio. Sono le aree che regolano anche il nostro livello ormonale, proprio di ormoni sessuali, no? Cioè se siamo più testosteronici o più estrogenici. E in queste aree, tra l'altro, c'è una lateralità particolare, che non è quella solita. Ve l'ho accennato in una delle trasmissioni scorse, al fatto che ci sono tre tipi di lateralità, no? Quindi c'è quella solita, c'è quella dell'endoderma e poi c'è questa particolare delle aree del territorio, di cui però non parlerò subito, proprio perché riguardano, questo argomento riguarda le costellazioni della corteccia, che sono le più complesse e sono anche le più moderne, no? Perché, come sappiamo, la corteccia è l'ultima a livello evolutivo ed è collegata ai tessuti ectodermici. Quindi adesso io vorrei fare un'introduzione proprio al concetto di costellazione e poi cominciare a descrivere le costellazioni del tronco, del cervelletto e del midollo, che sono più semplici e soprattutto sono univoche, quasi univoche, cioè il comportamento più o meno è quello. Invece le costellazioni della corteccia sono di vario tipo e possono portare a tanti tipi di comportamenti anche molto diversi fra di loro. Quindi, come ho fatto anche un po' nel libro, io, come ti ho accennato oggi, adesso vediamo, però tendenzialmente farei due puntate sulle costellazioni.
Volentieri, volentieri.
farei una prima proprio come,
tu speri di fare in due puntate, ma con tutte le domande che ti farò io, perché non capisco, ti costringo a ripetere diventano tre.
Magari diventano anche tre o di più, vediamo. Dai. Allora, cominciamo con introdurre proprio l'argomento. E l'intuizione di base da cui è partito Hammer è la stessa dell'intuizione che l'ha portato a capire in maniera diversa le malattie fisiche. Cioè si è chiesto, ma se le malattie fisiche non sono in realtà malattie, ma sono parte di programmi speciali e biologici, quindi hanno un senso biologico, e allora forse anche le cosiddette malattie mentali non sono un tilt, non sono un errore di natura, non è che la persona è impazzita e va completamente, cioè fa completamente comportamenti illogici. Evidentemente anche nei comportamenti psichici anomali ci deve essere dietro un senso biologico. E seguendo questa intuizione ha cominciato a analizzare anche le persone che presentavano comportamenti psichici, no? Psicosi di vario tipo. E voi sapete che i programmi biologici vanno sempre su tre livelli in maniera sincrona, quindi psiche, cervello, organo. Quindi quando noi abbiamo un conflitto attivo o anche in soluzione, nel cervello si vede. Durante il conflitto attivo si vede una formazione a cerchi concentrici, un'alterazione, diciamo, elettromagnetica di quella zona, e invece in riparazione si vede proprio un edema, cioè si deve riparare quella zona di cervello e da un attacco si vede un edema. Quindi questo per spiegarvi perché ha chiamato costellazioni
edema è sempre un rigonfiamento.
Sì, liquido. Edema è un rigonfiamento che il corpo fa sempre per poi fare un lavoro in quella zona. E ovviamente come c'è un lavoro in un organo durante un programma speciale, c'è il corrispondente lavoro nel cervello, perché ricordiamoci che nel cervello abbiamo tutta la mappa del nostro corpo, no? Quindi lui l'ha chiamata costellazioni perché quando ci sono più di un conflitto attivo nel nostro cervello, soprattutto quando riguarda la stessa funzione cervellare, perché devo essere su entrambi i lati, però ovviamente poi essendo stati complicati a volte abbiamo anche tanti problemi che portano a più cose assieme.
I 30 secondi stati sott'acqua.
Non ho capito cosa hai detto.
Allora, io ti ho sentito sott'acqua, vediamo se riesco a scriverlo.
Adesso ti sento bene, rifai la domanda.
Esatto, l'ultimo minuto di tuo discorso era tutto sott'acqua, è un po' metallico. Non so se... Pensavo fosse un problema mio, invece altri hanno scritto si sente malissimo. Allora, avevi detto che Hammer si è domandato, possibile che, visto che le malattie non sono degli errori, non sono cellule impazzite, ma sono dei problemi biologici, si è fatto la domanda, anche ponendosi la questione che anche le malattie psicologiche e le malattie psichiche fossero qualcosa di sensato.
Esatto.
E ha cominciato a parlare di costellazioni, e da lì poi non si sentiva più niente, quindi prova a ricominciare.
Allora, ho spiegato perché le ha chiamate costellazioni, perché lui sapete che lavorava molto con le TAC cerebrali e sapete che ogni programma ha il suo corrispondente nel cervello, no? Quindi quando lui vedeva più conflitti attivi in una TAC, soprattutto quando andavano a colpire sia l'emisfero destro che l'emisfero sinistro, ha notato che in quei casi lì la persona cominciava a avere comportamenti psichici. Quindi a fare il matto in vari modi, ecco, diciamo. Si è sentito adesso?
Sì, si è sentito, ma in quali occasioni arrivavano i problemi psichici?
Allora, le costellazioni partono quando viene sostanzialmente saturata un'intera porzione cerebrale. Voi sapete che Hammer ha diviso il cervello in quattro parti in corrispondenza dei quattro foglietti embrionali. Quindi abbiamo, il tronco cerebrale che è legato all'endoderma, il cervelletto che è legato al mesoderma antico, il midollo cerebrale o sostanza bianca che è legato al mesoderma recente, e invece la corteccia che è sostanza grigia è legata all'ectoderma. Ok? Quindi quando noi abbiamo per esempio un conflitto attivo che riguarda il tronco nella parte sinistra e un conflitto attivo che riguarda il tronco nella parte destra, e lì siamo in costellazione del tronco.
Aspetta okay? un attimo. Che riguarda il tronco vuol dire che interessa un organo collegato alla ectoderma, quindi
no,
il tronco.
Endoderma. Tronco è
scusa, hai ragione, endoderma, sì, meso antico, meso recente e poi ecto, sì, ma destra e sinistra, cioè tipo...
Allora, potrebbe essere? Sinistra, per esempio, nel tronco, voi sapete che nel tronco cerebrale c'è la lateralità diversa, no? Cioè la parte destra è tirar dentro e la parte sinistra è tirar fuori. Sì. E in più l'innervazione è omolaterale, cioè non sono incrociate le cose. Cioè la tonsilla, per esempio, destra è nel cervello destro, ok? Invece dal cervelletto in avanti è tutto incrociato, cioè il braccio destro è nel cervello sinistro, in realtà, ok? Quindi nel tronco cerebrale, per esempio, quindi nella parte destra del tronco cerebrale, anche cerebralmente, abbiamo tutti quegli organi che sono per tirar dentro, ok? Quindi abbiamo la mucosa della bocca, abbiamo l'esofago, abbiamo lo stomaco, sono quelle parti, quelle mucose, abbiamo le tonsille, abbiamo quelle parti che è ancora tirar dentro. Invece nella parte sinistra abbiamo tutte le parti che buttar fuori, cioè a partire dall'intestino tenue in avanti. Fino all'intestino tenue tiriamo dentro, dall'intestino tenue in avanti tutto il resto dell'intestino è buttare fuori, ok? Quindi se per esempio io ho un conflitto attivo al fegato, che il fegato è ancora un organo che è messo dalla parte di tirar dentro, ok? Quindi ho un conflitto attivo al fegato, e che ha paura di morire di fame, quindi cerebralmente a destra. E poi ho un altro conflitto attivo al colon, per dire, che è cerebralmente a sinistra, e lì vado in costellazione del tronco.
Perché si incastrano in qualche misura.
In che senso si incastrano?
Cioè, costellazione cosa significa? Che ognuno non segue il suo percorso bifasico tradizionale, ma è come se, io l'avevo capita forse sbagliando, pensando all'informatica, quando mi avevano spiegato i sistemi operativi, che c'era il famoso deadlock, cioè quando una periferica stava aspettando un input che andasse da un'altra parte, che però non gli arrivava perché dall'altra parte c'era qualcuno che aspettava un input dalla periferica che era bloccata. E mi ero fatto questa idea che le costellazioni fossero delle situazioni in cui il processo bifasico tradizionale non può evolvere perché c'è una sorta di blocco reciproco. Invece
no, in realtà no, cioè non c'è un tilt, in realtà. Anche Hammer all'inizio pensava fosse una sorta di tilt, perché veramente gli sembrava incredibile che anche le psicosi avessero un senso biologico, però poi andando avanti ha capito che hanno un senso biologico, quindi non è un tilt. Lui le ha chiamate costellazioni perché è come se fossero le costellazioni nel cielo, cioè tutti questi conflitti attivi visti su un attack è come se formassero una costellazione, capisci?
Semplicemente. Okay, allora ti faccio la domanda, perché il singolo conflitto del fegato non ha la sua evoluzione nella curva bifasica tradizionale?
No, quello dipende da come va il conflitto. Ovviamente uno può anche uscire dalla costellazione. Nell'esempio che ho fatto, nel momento in cui tu risolvi uno dei due conflitti, per esempio quello al fegato, istantaneamente esci dalla costellazione, perché la costellazione riguarda solo quando i conflitti sono attivi, tranne per il midollo, per la sostanza bianca, che lì durano per tutto, perché lì fa eccezione, ma dopo ve lo spiego. Di base le costellazioni sono quando i conflitti sono attivi, quindi quando abbiamo due conflitti attivi e riusciamo a scioglierne uno esce dalla costellazione, che poi è il modo, diciamo, terapeutico che ha usato Hammer, cioè dice per far uscire le persone dalle loro psicosi non c'è altra via che individuare i conflitti che le hanno causate e scioglierne almeno uno.
Se faccio troppe domande, dimmelo pure.
Sono andato infatti un po' troppo avanti adesso.
No, vabbè, ok. Abbiamo capito cos'è la costellazione, vai avanti allora, dopo ti faccio le altre.
Ok, quindi le costellazioni questo sono. E quindi, come ho detto, ci sono specifiche costellazioni in rapporto, in relazione alla porzione cerebrale che è coinvolta. Quindi partiamo dal tronco cerebrale. Adesso un esempio l'ho fatto. Un altro esempio, prima di tutto diciamo, che manifestazione psichica ha la costellazione del tronco? Quando uno in costellazione del tronco è costernato. Cioè sostanzialmente sono quelle persone che sono lì ferme, hanno lì lo sguardo un po' perso nel vuoto, si fermano. Perché? Perché è come se il boccone vitale non possono né cogliere il boccone vitale né buttar fuori il boccone sgradito e quindi si fermano. L'esempio più classico di questa costellazione del tronco riguarda in realtà sempre i famosi tubuli collettori dei reni che sono collegati al famoso conflitto del profugo. Perché ovviamente i tubuli collettori, essendo endoderma, fanno parte del tronco. E ovviamente abbiamo tubuli collettori nel rene destro e tubuli collettori nel rene sinistro.
Non sento più Davide. Forse è caduto. Infatti. Ok, se faccio troppe domande, interrompo troppo, ditemelo. Federica wants to speak, perfetto. Facciamola parlare. Federica? No, devi toglierti dal mute con il pulsante. Credo che sia caduto. No, scusate se io interrompo, ma è che su questa parte qui vorrei capire bene e anche soprattutto non accettare niente come dato di fatto. La costellazione del tronco dà la costernazione. Perché? Dove viene detto? Quando l'avevo conosciuto la prima volta, questo discorso delle costellazioni, avevo capito, come ho detto prima, che fosse una sorta di incasto dal quale era più difficile uscire, proprio perché c'erano come dei processi che intervenivano sullo stesso parte di cervello che in qualche modo non se ne veniva fuori. E invece ovviamente non è così. Però magari questa parte poi la tolgo quando andrò a salvare la registrazione. Provo a chiamarlo, perdonate un attimo, visto che abbiamo il suo cellulare. Lo chiamiamo. Tac, sul cellulare, che magari non se n'è neanche accorto di essere caduto. Orca, che fischia. Sì, sei caduto, non ci sei più? Non ci sei più, come non te ne eri accorto? Sì. No, infatti Alberto mi stai chiamando, certo che ti sto chiamando, non ci sei, ricollegati, ciao. Per fortuna l'ho chiamato, mi dice perché mi chiami? Non ci sei, come stavo continuando a parlare. No. Le campagne piemontesi, no, non ricordo più dove sta. Aspettiamo che si ricolleghi. Intanto ringrazio l'amica Paola che oggi mi ha mandato il link dell'audio di Renate Olzaisen che ha mandato una richiesta urgente di cessazione della legge Lorenzin al governo, al ministro della sanità, eccetera, documentandola con la assoluta mancanza di prove dell'efficacia e della sicurezza dei vaccini, colpa del maltempo probabilmente. Non so se si collega col cellulare o con rete fissa, dopo glielo chiediamo se riesce a ricollegarsi. Comunque dicevo che Renate Olzaisen ha fatto, al nord ci sono forti temporali. Ma guarda. E tuoni. Comunque, questa Renate Holzhausen, che molti conosceranno, ha fatto una, esposto una richiesta di blocco urgente della legge Lorenzin, dicendo che lei si è informata e non esistono, anche in Toscana, e non esiste nessuna prova, nessun esperimento, nessuna prova clinica, nessun esperimento in doppio cieco, cosa che noi sapevamo già, che provi appunto l'efficacia e né tantomeno la sicurezza dei vaccini. Chi segue The High Wire con Dell Big Three sa che hanno fatto la stessa cosa negli Stati Uniti e sono stati costretti a riconoscere che anche quelli che loro chiamavano esperimenti in doppio cieco non sono mai stati fatti, ma sono solamente stati fatti con un nuovo tipo di vaccino rispetto a un vaccino precedente. Quindi il famoso gruppo di controllo, quello che avrebbe dovuto assumere un placebo, in realtà aveva assunto non un placebo, ma un vaccino. Davide Cerutti, adesso lo facciamo ricominciare da capo.
Mi sentite?
Adesso ti facciamo ricominciare da capo.
Ma cosa, non capisco cosa è successo. Comunque. Ma
forse c'è un brutto tempo. Ascolta, sei arrivato a dire che i due conflitti destra e sinistra del tronco danno origine alla costellazione della
costernazione.
Sì, ecco, esatto. Scusa, ti fermo, perché mi era rimasto sulla parte della lingua. Ma questo lo diamo come dato di fatto o c'è una osservazione sperimentale che dice questo?
No, no, c'è un'osservazione sperimentale, sul testamento ci sono le TAC cerebrali che fanno vedere che, quindi, Hammer ha sempre lavorato in modo scientifico, quindi con le TAC. Noi purtroppo le TAC non possiamo averle con questa facilità e quindi agiamo sugli altri due livelli, che sono psiche e organi.
Per quale motivo non possiamo averle? Perché la Siemens ha modificato i programmi
Allora, prima di tutto
di.
perché noi non essendo medici non possiamo prescrivere una TAC. E poi anche
Ok.
perché è quello che stavi dicendo, cioè le TAC di nuova generazione cancellano automaticamente le formazioni a cerchi concentrici. Però
Programmi di.
c'è anche da dire che sul testamento, se voi guardate il testamento, a volte la persona recidiva e quindi in una stessa zona cerebrale c'è un po' di edema e un po' di cerchi concentrici, quindi nel caso che la persona recidiva qualcosa si riesce a vedere. Se invece è completamente solo in conflitto attivo, no, non si vede più niente adesso nelle TAC, in quelle nuove. Ma dei tubuli collettori non avete sentito? L'ho già saltato?
No, no,
Ok.
no. Sì, stavi dicendo il conflitto del profugo, però poi sei partito.
Ok, perché
Quindi.
nel tronco cerebrale ovviamente ci sono anche i tubuli collettori che sono in conflitto del profugo e possiamo andare in costellazione dei tubuli collettori se riguardano sia il rene destro che il rene sinistro, ok? E ogni tanto magari dimmi un sì così
Sì, esatto.
so che ci sono. E questa costellazione dà una manifestazione psichica molto specifica e particolare, che è il disorientamento. Quindi in generale sei costernato se sei in costellazione del tronco, però costernato non è che non sai dove sei, sei lì che ti fai i fatti tuoi, sei un po' perso nel tuo mondo, però se ti chiedono dove sei tu glielo dici. E invece quando sei in costellazione dei tubuli collettori, no, lì proprio non sai dove sei. Quindi il disorientamento è proprio una manifestazione tipica della costellazione dei tubuli. Quindi se uno è disorientato stiamo più sicuri che è in costellazione dei tubuli. Okay? E stavo dicendo che questa costellazione l'ha avuta anche Dirk, il figlio di Hammer da cui è nato tutto. Mi sentite? Sì, ci sei?
Sì, dici quando l'ha
Allora,
avuta?
Dirk, circa un mesetto prima del fattaccio in cui è stato colpito da queste schegge di proiettile, aveva avuto già un conflitto grave del profugo. Perché lui,
Prima.
prima, sì, un mesetto prima, perché lui viveva in Italia, sapete che la sua famiglia si era trasferita in Italia, famiglia Hammer, e lui viveva in Italia e un giorno è andato in posta, a ritirare dei soldi che gli aveva spedito suo padre, però aveva un cane. E lui non voleva assolutamente separarsi da questo cane, solo che in posta gli impedivano di entrare col cane. E lui continuava a dire: "Ma guardate che è buonissimo, non dà fastidio a nessuno, non fatemelo lasciare fuori, sennò comincia a abbaiare, di qua di là niente, non c'è stato verso". Alla fine alla posta addirittura ha chiamato i carabinieri. E i carabinieri, lì a Roma, non sono andati tanto per il sottile e l'hanno portato in carcere.
Lui.
Sì, hanno portato Dirk in carcere. e l'hanno tenuto una notte in gattabuia, ok? In cella. Assieme, immaginate voi, ai peggiori delinquenti, cioè peggiori delinquenti, ai delinquenti che erano...
Sì, delinquenti, chiaro.
E lui poi ha raccontato che è stata spaventosa questa esperienza per lui, cioè veramente ha temuto di morire. E da lì ha attivato il conflitto del profugo, perché, anche perché da lì gli hanno dato un foglio di via dall'Italia. Cioè lui era in Italia quando è successo il fattaccio, ma in realtà non avrebbe potuto, perché per qualche mese gli avevano impedito di ritornare in Italia. Cioè l'avevano rispedito in Germania, perché lui era ancora cittadino tedesco, l'avevano rispedito in Germania e per qualche mese non sarebbe potuto tornare in Italia. Quindi capite che lui era in Italia, però si sentiva profugo, perché aveva dietro questa spada di Damocle, no? Che se lo beccavano era un casino. E quindi aveva già un conflitto del profugo attivo. Poi ovviamente quando è successo il fattaccio, tra tutto quello che è successo, nell'ospedale, in un ospedale, 4 ore per portare in ospedale, poi comunque non era comunque a casa e di qua di là, ha vissuto un altro conflitto del profugo e quindi è andato in costellazione. E infatti Amer e sua moglie dicono che per tutto il tempo in cui lui era negli ospedali, perché poi lui è stato in ospedale tre mesi e mezzo prima di morire, però per tutti quei 3 mesi era stato sempre disorientato, cioè non sapeva dove era lui. Anzi, lui era convinto di essere ancora in carcere. Cioè con i suoi genitori diceva, ma quando è che esco da qua? Quando è che esco dal carcere? Anche se c'erano lì i genitori, però comunque lui era convinto di essere in carcere. Questa è una cosa che non in tanti sanno, però è stata una prima dimostrazione. Ovviamente poi Liam non aveva ancora scoperto tutto, quindi accettava questa cosa con le solite spiegazioni, no? Lo shock e così via. Però poi ovviamente rivedendo nel passato come era andato si è reso conto che sì, effettivamente lui lì era sicuramente in costellazione dei tubuli, quindi disorientamento. Okay.
Dunque, se posso farti una domanda, sì. Perché vengono denominate costellazioni quando in realtà noi sappiamo che i conflitti non sono mai da soli, ci possono essere n conflitti tutti quanti presenti, ognuno che fa il suo percorso, ognuno con la sua fase, nella sua fase di progressione, nella curva bifasica, eccetera. Perché nel caso specifico delle costellazioni vengono identificate come qualcosa di particolare?
Perché c'hai due conflitti attivi, anche abbastanza forti, perché se sono conflitti leggeri
non ti sento più,
ovviamente tutte proporzioni. Io però mi vedo ancora. Ecco,
adesso sì. Ripeti, perché sono due conflitti abbastanza forti, scusa?
Che riguardano l'emisfero destro e l'emisfero sinistro di una porzione cerebrale, per esempio, del tronco. Quindi tu puoi avere, che ne so, un conflitto attivo al fegato, però se l'altro conflitto ce l'hai alla mucosa del naso, per dire, non sei in costellazione, capisci? Perché il naso è ectoderma, ok? Quindi devi avere... Ci sei?
Sì.
Devi avere due conflitti attivi in entrambi gli emisferi della stessa porzione cerebrale. In quel caso cominci a avere comportamenti psichici che Amer all'inizio pensava fossero senza senso, poi invece ha scoperto che hanno un senso, persino il disorientamento, persino la costernazione. Che senso biologico può avere il disorientamento e la costernazione?
Fermarti.
Bravissimo. È proprio fermarti, perché questo è il conflitto che fa il pesce quando sono i conflitti che fa il pesce quando viene sbalzato fuori dall'acqua. Allora, il pesce viene sbalzato da un'onda fuori dall'acqua, si trova su uno scoglio, ok? Fa il primo conflitto del profugo. Cacchio, sono fuori dal mio ambiente naturale, ok? Primo conflitto del profugo. Però lì ancora prova a fare qualcosa, magari si muove un po', cerca di spostarsi in una direzione, sperando che gli vada di culo e la direzione che ha preso è quella verso il mare, ok? Però dopo un po', se non trova il mare, cosa fa? Fa il secondo conflitto del profugo e si ferma. E lì è proprio il senso di fermarsi, perché a quel punto lì l'unica sua possibilità di sopravvivenza è proprio fermarsi, perché se continuasse su quella strada che ha preso si allontanerebbe sempre più dal mare e quindi è morto sicuro. Ok, invece fermandosi ha ancora una possibilità che arrivi un'onda e lo prenda. Quindi è proprio il senso logico di fermarsi e aspettare che l'ambiente intorno cambi. Ok, perché qui siamo ancora, voi dovete pensare, qui siamo ancora nel tronco e anche quella dopo del cervelletto che adesso vi dico, sono ancora risposte passive, se vogliamo, perché tutto il nostro sistema muscolo-scheletrico non si era ancora formato. Quindi non è che possiamo fare granché, capisci, finché siamo a quegli stadi evolutivi. Sì, nell'acqua, quindi con le ciglia, potevamo muoversi, però diciamo l'aspetto di attivo legato al senso biologico delle costellazioni comincia a vedersi dal midollo cerebrale. Invece tronco e cervelletto hanno entrambi questa connotazione che diciamo il loro senso biologico è proprio nel fermarsi. Quindi, perché anche la costernazione sei fermo, non solo nel disorientamento. I costernati si siedono lì, passano giornate intere lì seduti, a guardare il soffitto. Quello è costernato, no? E ci sono vari casi. Dimmi.
Lui ha trovato un senso biologico in tutti i tipi di costellazione?
Certo. Certo. Quindi c'è per esempio un caso che mi ricordo nel testamento di una persona che aveva un certo tumore e poi con la diagnosi dell'ospedale gli hanno fatto vivere un altro conflitto e lì è andato in costellazione. Aveva un tumore recidivante, non in soluzione, quindi parte ancora in conflitto attivo. Col secondo conflitto lui... Ma spesso capita ai malati, che a un certo punto si isolano, cominciano a, come dire, stare nel loro mondo, no?
Quindi, il biologico è quello di restare fermi.
Fermarsi, perché le cose vanno talmente male che l'unica tua possibilità è fermarti e sperare che attorno a te le cose cambino. Ok? Quindi questo è il tronco cerebrale, la costellazione del tronco cerebrale. Poi abbiamo il cervelletto. Il cervelletto, vi ricordate, sono tutti i tessuti di protezione perché è lo stadio evolutivo quando siamo usciti dall'acqua, no? Quindi i conflitti che facciamo qui sono di attacco insudiciamento, attacco alla nostra integrità, ok? Mm-hmm. E se noi subiamo due conflitti di attacco, siamo attaccati sia da destra che da sinistra, sia dal padre che dalla madre, sia dal partner che dai figli, ok? Mm-hmm. Se siamo in una situazione in cui siamo attaccati da tutte le parti, per sopravvivere noi abbiamo uno specifico comportamento psichico, che è la morte emotiva. Cioè, diciamo...
Morte emotiva, ok.
Diciamo, non me ne frega più niente di nessuno. Ed è vero.
Aspetta un attimo, ripeti il caso in cui si verifica questa? Attacco da due fronti?
E attacco, allora qui cominciamo già ad avere la lateralità solita, no? Quindi per esempio abbiamo le ghiandole mammarie destre, il seno destro, sono collegate a sinistra, cioè il relè cerebrale a sinistra nel cervelletto, ok? E poi la lateralità è proprio quella che c'è da qui in avanti, cioè la parte destra è legata a padre, partner, lavoro, colleghi, la parte sinistra è madre, figli, animali domestici e così via, no? Quindi finché ne abbiamo uno, cioè ci attacca, magari ci attacca il partner, ma i figli sono dalla nostra parte, per dire, no? O il contrario. Sì. Sì. Va bene, non cominciamo a avere comportamenti strani, né abbiamo, come dire, psicosi, no? Se però siamo attaccati da tutte le parti, lì allora cambia la situazione. Lì ci vuole un super programma, perché Hammer proprio li ha chiamati super programmi. Cioè, quando c'è un solo problema, va bene, lo affrontiamo, ok? Troviamo una soluzione. Ma quando ce ne sono due che saturano un'intera area della nostra vita, e lì non possiamo avere due pensieri fissi contemporaneamente, capite? E quindi si sono sviluppati questi super programmi, questi comportamenti psichici anomali che sempre ci danno una chance di sopravvivenza.
Hanno sempre un senso biologico.
Eh sì, perché una persona attaccata da tutte le parti, l'unico modo che ha per sopravvivere è staccare, dire non me ne frega più niente di voi, non me ne frega più niente dei vostri attacchi, non me ne frega più niente di niente, ok? E questa, allora, bisogna sempre pensare che le costellazioni sono un qualcosa di piuttosto comune in realtà, perché voi sapete che i conflitti possono avere anche lieve entità, no? Quindi, e anche lieve durata. Quindi, a chi non è capitato mai, che ne so, mentre sta parlando di perdere il filo del discorso? Lì sei entrato un po' in costernazione, ok?
Io pensavo che fosse l'Alzheimer galoppante che mi perdo.
No, perché non è che non ti ricordi, cioè, ti è capitato, no? Di stare parlando e non capisci più niente. Cioè, non... Ah. Quasi non sai neanche più dove sei, ok? Lì sei andato in costernazione. Poi, di solito, se i conflitti sono piccoli, ne esci subito dopo, no? Ah. Bevi un bicchiere d'acqua, ti ripigli un attimo, oppure uno ti dice una cosa, ti fa ricollegare al discorso, no? Però se invece sono forti i conflitti e duraturi, e allora restiamo in quello stato a lungo. Anche la morte emotiva, a chi è che non è capitato di avere un distacco, di dire, me ne frega più niente di nessuno? In certi momenti è capitato tutto, no? Basta, ma non me ne frega più niente. Okay.
Faccio una domanda. Se noi parlassimo con uno psicologo, uno che studia psicologia, un approccio di questo tipo qua gli sconvolge, perché voglio dire, loro sono abituati ad affrontare questi tipi di, chiamiamo così, psicosi o malattie della mente in un altro modo, cioè cercare di risalire a che cos'è che li ha portati in quella situazione, cercare di far ragionare, eccetera. Conoscendo queste cose qui, cioè sono diametralmente opposte o possono portare allo stesso tipo di cura solo che con conoscenze diverse? Non so se mi
non sono diametralmente opposte. Diciamo che sono diametralmente opposte l'approccio del medico, quello sì, perché lì si interpreta tutto al contrario, quindi il dolore viene preso come male, sappiamo, no? Okay. L'approccio psicologico invece è più simile all'approccio meriano. In realtà, sai, io faccio consulenza meriana e dico sempre che in realtà la consulenza meriana è simile all'approccio psicologico, perché noi cerchiamo di portare alla mente conscia l'inconscio, che è quello che fa anche lo psicologo sostanzialmente.
Okay.
La differenza che abbiamo con Amer è che abbiamo una mappa molto più precisa. Cioè anche gli psicologi vanno a cercare i traumi, però noi li cerchiamo con maggiore precisione, prima di tutto perché
abbiamo una mappa più precisa.
E poi abbiamo collegato i sintomi fisici, cioè noi i sintomi fisici ci aiutano a capire che conflitti ha fatto la persona e quindi in che costellazione è. Invece la medicina, avendo diviso con un muro impenetrabile i sintomi fisici dai sintomi psichici, non può vedere questi collegamenti e quindi fa molta più fatica a capire che cosa sta succedendo alla persona. Quindi abbiamo queste due, finora abbiamo parlato del cervello antico, del paleoencefalo, quindi tronco cerebrale e cervelletto. Poi lo stadio evolutivo successivo è il midollo cerebrale e lì, come sapete, si forma tutto il nostro sistema muscolo-scheletrico.
Okay? Il midollo quindi è mesoderma antico?
No, mesoderma recente.
Ah, siamo già al recente, al terzo?
Sì, okay. Perché mesoderma antico è cervelletto.
Ok, scusa. Okay. Mm-hmm, va bene.
Allora, quindi quando andiamo in costellazione qui? Costellazione qui, per esempio, andiamo se abbiamo un conflitto alla spalla destra e alla spalla sinistra, o alla spalla destra e al ginocchio sinistro, ok? Quindi basta che abbiamo due conflitti attivi sulle due parti del nostro corpo e andiamo in costellazione. Quale può essere il sintomo psichico di questa costellazione? Cioè, rendiamoci conto che qui siamo in una situazione in cui ci siamo svalutati, i conflitti qui sono di svalutazione, quindi ci siamo svalutati, la lateralità è quella solita, quindi ci siamo svalutati sia nei confronti di papà, sia nei confronti di mamma, oppure sia nei confronti del partner, sia nei confronti dei figli, oppure al lavoro e poi anche con i figli, ok? Quindi siamo in una situazione in cui tutti ci svalutano sostanzialmente. Quale può essere la risposta psichica che abbiamo, sensata, biologica? La risposta psichica in una situazione del genere è la megalomania. Cioè noi più ci vediamo svalutati da tutte le parti, più noi a parole ci sentiamo quelli che in realtà possono fare tutto. Siamo i megalomani. E Amer dice che è proprio questa costellazione che ci permette di continuare la sfida della vita. perché altrimenti ci abbatteremo troppo, capisci? C'è uno
È
che.
una forma di reazione, siccome nessuno mi stima, almeno mi stimo io,
Esatto,
no?
almeno io dentro di me tiro fuori le energie, perché immaginate una persona che ci sono quelle situazioni anche familiari in cui c'è o la moglie o il marito, per dire che vengono continuamente svalutate sia dal partner che dai figli, perché non sanno cucinare bene, non sanno pulire la casa, non sanno fare questo, non sanno fare, continuamente criticate, continuamente svalutate. Una persona così, senza costellazione megalomane, non può sopravvivere. A un certo punto ammazza tutti o fa qualcos'altro, diciamo. Invece, grazie alla megalomania, riesce a ritrovare quella fiducia in se stesso e quella, come dire, quell'energia anche per andare avanti e continuare comunque la lotta nella vita, anche se tutti ti stanno svalutando. Poi chiaramente ci sono, cioè, anche qui c'è un livello, no, di megalomania. Il megalomane, proprio megalomane, è quello che proprio lo senti parlare, lui potrebbe fare tutto, è tutto facilissimo per lui, è il tuttologo. Ma guardate, io dico per esempio, anche io stesso sono megalomane, sicuramente in una certa misura, perché come si può pensare di andare in giro per l'Italia a fare corsi in cui viene sostanzialmente detto che tutti i medici del mondo dicono cagate. Se
Solo un
ci
ingegnere
pensate.
megalomane può farlo.
Se ci pensate, solo grazie alla megalomania io faccio ho l'energia per fare queste cose, perché
Quindi
altrimenti.
megalomane inteso in senso non proprio patologico, ma come tendenza, chiamiamola così.
Ma guarda, la differenza tra la tendenza e la patologia è semplicemente una questione di intensità, se ci pensi. Cioè, i comportamenti psichici, finché rimangono entro certe intensità, anche l'aggressività, se uno ogni tanto alza la voce o picchia un pugno sul tavolo, va bene, non è considerato malato, no? Certo che se uno ogni sera esce e fa una rissa,
Ora sì.
comincia ad esserci un problema, capisci? Quindi è sempre una questione di intensità.
Quantità.
E quindi è abbastanza diffusa anche questa costellazione megalomane, se vedete. Certo, non a livelli alti, però comunque spesso uno si trova in una situazione in cui è svalutato da tutte le parti. E quindi si tira su grazie a questo tipo di costellazione.
Stavo pensando rispetto a quella di prima, che la prima invece era un po', mi ricorda l'atteggiamento della natura di fare il morto.
Sì,
Come l'avevi?
tutte e
Invece
due
in questo
quelle.
caso, perché in questo caso invece la reazione è così all'opposto?
Secondo me è proprio perché questa costellazione riguarda uno stadio evolutivo in cui noi proprio ci siamo cominciati a muovere, capisci? Quindi anche la costellazione è una costellazione attiva, cioè la megalomania in realtà ci permette di comunque fare cose. Anche se siamo svalutati. Invece le costellazioni del tronco e del cervelletto, come ho detto prima, sono abbastanza simili perché in entrambi i casi ti fermi. Invece il megalomane non si ferma, tutt'altro. È la spinta a fare, no? Poi magari fa molto meno di quello che dice, però diciamo ha questa energia interna che gli fa dire: ma io comunque sono meglio, superiore a tutti voi. Capite?
Scusa, allora è il contrario. Essendo che è così, fa il conflitto in parti del corpo che sono governate dal mesoderma recente, proprio perché è più incline a reagire in una maniera diversa.
Ah beh, sì.
Mentre magari, ok, noi facciamo una diagnosi di quello che ti è successo sulla base dei sintomi che vediamo, e quindi a seconda dell'organo che viene. Come dire, interessato, capiamo forse anche il tipo di carattere che uno può avere, più remissivo in un caso e più aggressivo nell'altro.
Sì, certo, come ho detto, noi ci aiutiamo anche con i sintomi fisici. Io, per esempio, è notorio che ho qualche problemino recidivante da anni ai polsi e alle ginocchia, sia destro che sinistro. E questo in
Notorio per
realtà
te,
sono
non
le.
per noi.
Come?
È notorio per te, non per
Ah, è
noi, che non
notorio
so.
per chi mi conosce, diciamo, è un modo abbastanza intimo.
Beh, adesso ci hai fatto venire la curiosità, e questo cosa è dovuto?
E allora questo è il discorso.
Si può dire, se no, se non si può dire, no, va bene.
È un discorso un po' lungo, è dovuto a tante recidive che ho fatto negli anni di conflitti che riguardano il trattenere, l'avere polso, il gestire le situazioni e così via.
Okay.
Ovviamente sono recidive, se no i sintomi non durano così tanto. Ah, una particolarità della costellazione del midollo, come vi ho accennato prima, è che continua anche in soluzione. Cioè le altre costellazioni, basta che tu esci dalla fase attiva di uno dei due conflitti e esci istantaneamente anche dalla costellazione. Anche i disorientati, se i disorientati tu riesci a togliergli uno dei due conflitti, subito escono da là. È come se uscissero, Hammer dice, come se uno uscisse cantesimo. Subito si...
ripeti che ho perso l'ultima parola, è come se?
Se uno uscisse da un incantesimo.
Ah, da un incantesimo. Okay.
C'era un caso bello che ha descritto Hammer di una signora che soffriva di questi momenti di disorientamento e avevano capito i conflitti e stando lontani dai binari non aveva più avuto questi episodi. Però un giorno è successo che ha fatto prima una litigata feroce con sua sorella e lì gli ha riattivato dei suoi binari e ha fatto è andato in un conflitto attivo di un primo conflitto del profugo. E poi avevano sfortunatamente in programma con suo marito di fare un viaggio e anche se aveva litigato la sorella ormai era in programma e sono partiti, però lei nel momento che è partita a circa metà del viaggio ha cominciato a essere disorientata, non sapeva più dove era. Allora il marito è arrivato fino alla fine del viaggio, ormai era a metà strada, ha detto magari arriviamo a destinazione e si tranquillizza, invece a destinazione ancora, anzi peggio. E allora ha chiamato il dottor Hammer e Hammer gli ha detto niente, devi riportarla a casa. Allora, ha preso la macchina e sono ritornati a casa. Ritornati a casa, ancora era disorientata. E allora ha chiamato Hammer e Hammer gli ha detto ma qual è il posto in cui tua moglie si sente veramente a casa? Qual è il posto preferito di tua moglie? E lui gli ha detto sicuramente il pollaio. Avevano delle galline e lei ci teneva tantissimo a ste galline. Quando era lì in mezzo a ste galline era contentissima lei. E allora sono andati nel pollaio. Appena entrano nel pollaio, lei esce dall'incantesimo. Guarda il marito e dice, cosa ci facciamo qui? Dai, andiamo a casa che devo fare la cena.
Dai.
Sì, sì. Quindi, vedi, è proprio basta uscire, togliere uno. Cioè lì il conflitto che ha fatto con la sorella c'era ancora perché aveva litigato nel pomeriggio, quindi. Però l'altro conflitto che ha fatto perché si era allontanata da casa, lì è bastato ritornare in casa per farglielo sciogliere e lì quindi è uscito dalla costellazione.
Aspetta, io sono sempre curioso di riportare tutto al senso biologico, perché è la mia fissa. Quindi, in quel caso lì, lei gestiva il conflitto con la reazione della costellazione di?
Di disorientamento. Cioè, è stato proprio questa costellazione a spingerli a tornare a casa.
Ah, ok.
Quindi il senso biologico è proprio il fermarti. Fermarti e cambiare le condizioni esterne. Quindi lei si è fermata, il marito siccome conosceva tutto, ha cambiato le sue condizioni esterne in modo che lei è uscita dalla costellazione. Ok, mi sentite?
Sì, siamo a 8 minuti dalle 10. Siccome questa cosa qui penso che porterà via, diciamo...
Occuperà.
C'è Paola che scrive, si può dire che la megalomania sia un messaggio al clan che significa vedete che sono indispensabile? Interessante questa.
In un certo senso forse sì, è un modo per farsi notare anche dal clan in qualche modo, no? Cioè far vedere che comunque nonostante tutti ti svalutano, tu comunque hai un valore, tu hai un'energia, hai qualcosa da dare, da portare, no?
Quindi tutto sommato è anche un buon segno, diciamo, non è un segno di uno che si è arreso, che dice valgo niente.
Sono tutte strategie di sopravvivenza che ovviamente hanno un senso biologico.
Sì, grazie Paola, questo è interessante. Io direi che se ci sono domande potete intervenire sia con il messaggio in chat, come ha fatto, anzi non Paola, Maria Paola, oppure con alzando la mano, anche per portare eventualmente delle esperienze, degli episodi, certo, che mi sono capitati.
Questo,
alla luce di
quello... questo è un argomento veramente molto affascinante, perché qui Hammer, oltre a spiegare diciamo perché il nostro fisico esce dalla normalità, ci ha spiegato anche perché la nostra mente esce dalla normalità. E qui si aprono anche delle possibilità di riflessioni anche filosofiche molto ampie. Cioè si arriva, Hammer è arrivato addirittura a dire che noi pensiamo di pensare, ma sono i conflitti che pensano per noi. Cioè,
su questa cosa qui io, fra virgolette, ho litigato una parola grossa, però ho discusso diverse volte con Matteo Penzo, perché lui sostiene molto questa cosa qui, e a me non piace tanto, perché mi sembra che si tolga la forza di volontà e si tolga il contributo individuale, personale, che ognuno mette nella propria vita. Come dire, io faccio quello che le condizioni all'esterno mi portano a fare, quindi nel bene e nel male non ho nessuna colpa o nessun merito. Secondo me esiste anche un'intelligenza, un'anima, un qualcosa che ti dice: vedo il male, ma decido di fare il bene e non mi faccio guidare unicamente dai miei conflitti o dalle mie esperienze, quello che mi capita. Posso anche in qualche misura. Poi non c'è una soluzione a questo dibattito.
Io di base sono d'accordo con te. Però diciamo che il nostro potere è molto meno di quello che si pensa. Le persone generalmente pensano di avere un controllo sulla loro vita, sulle loro scelte e tutto.
Guarda, a me questa cosa, pensarla, fa molto piacere, non tanto perché mi do un alibi per quello che non faccio, ma perché mi aiuta, se vuoi, a capire gli altri, dire: vabbè, è inutile che io critichi quel disgraziato lì che ha fatto questa cosa qui, perché probabilmente anche lui è vittima delle sue esperienze, della situazione in cui ha messo la vita.
Certo. È sicuramente così.
Per cui, da questo punto di vista, sì, mi fa piacere vederla così. Semplicemente non vorrei. Mi dispiacerebbe se diventasse un alibi della serie: io faccio quello perché la vita mi ha messo lì e quindi è normale che io faccia quello che...
No, ma hai ragione, non deve diventare un alibi, e in più io credo che qualcosina possiamo fare. Cioè, certo, al 98% noi funzioniamo in automatico. Su questo no, credo che non ci sia dubbio.
Addirittura.
Guarda solo le funzionalità del tuo fisico, quante ne fai tu? Parte respirare e mettere in bocca tanto. Tutto il resto lo fa da solo il fisico, no?
Sì, ho capito. Però, insomma, le cose attive, le scelte della vita e le cose che decido di dire o di non dire, gli atteggiamenti, sono tutte scelte mie, tutto sommato.
Ti viene anche da chiederti: da dove vengono queste scelte? Cioè, per esempio, che ne so, a te piacciono i film dell'orrore, per dire? Perché?
La
tua anima che ama i film dell'orrore, oppure è un continuo tuo ricercare di capire un tuo conflitto e di rivederlo per capirlo?
Sì, c'è anche questo aspetto, sicuramente. Sì.
Anche i nostri gusti, il nostro carattere in generale, se ben vedi, non è che ce lo siamo creati e scelti noi, si è formato in relazione alle nostre risposte che abbiamo avuto agli eventi della nostra vita.
Sì, anche questo, sì. No, ti ripeto, dal punto di vista di avere un atteggiamento molto più comprensivo e meno giudicatorio, si può dire giudicatorio, non lo so, verso gli altri, io sono completamente d'accordo.
Ah, ma questo sicuramente, perché io dico sempre: noi non sappiamo cosa ha vissuto la persona che abbiamo davanti.
Esatto. Non puoi criticare nessuno se
noi lo giudichiamo, però magari se noi avessimo vissuto quella che ha vissuto lui, saremmo molto peggio di lui.
Assolutamente d'accordo. Cos'è che diceva quel modo di dire: non criticare una persona, cowboy, se non hai prima camminato per 2 ore nei suoi stivali?
Sì.
Come dire, cosa ne sai tu, i suoi stivali, che cosa l'hanno portato a fare? Sì, sono d'accordo. Va bene, dai. C'è qualche altra domanda? Perché sennò io vi taglio qui, sono un orologio svizzero che ha le 20.
Qualcuno che intervenga, ci sono addirittura 25 partecipanti, dai, dite la vostra sulle costellazioni.
Ma io posso parlare un'esperienza personale del quarto figlio, che secondo me è un pochino nella costellazione di attacco destra e sinistra, e fa un po' il morto. Com'è
è
che
un
si
po'
chiama?
Il morto emotiva uno dei tuoi figli? Ragazzi capita abbastanza spesso, perché in questa fase, diciamo, dell'adolescenza facilmente ci sentiamo attaccati. Guardate anche per esempio la questione dei brufoli, dell'acne. È tipica dell'adolescenza, no? perché lì diventiamo grandi e si apre l'aspetto sessuale e facilmente facciamo conflitti di attacco, insudiciamento, attacco alla nostra integrità, alla nostra morale anche, sono anche questo tipo di attacchi. E quindi sviluppiamo lì il derma e siamo nel cervelletto, quindi, Quindi uno che ha l'acne è già un po' in morte emotiva, capisci? E già quella morte emotiva un po' l'ha aiutato a sopravvivere perché è stato troppo attaccato.
Sì. E dicetti, sì, oltretutto, una parentesi sull'acne, guarda caso, viene proprio dove uno è guardato, non viene tante molte volte.
Esattamente.
Viene nella schiena quando che nessuno guarda, viene proprio dove viene guardato.
A volte viene un po' anche sulla schiena quando senti di avere attacchi alle spalle. Sai che ha l'acne, a volte ce l'ha anche un po' sulla schiena.
Sì, sì. Però questi sono allora, questi. Allora, ti chiede, ma si possono fare solo sulle costellazioni domande? No, dai. Aspetta, no, c'è Renato che...
Fai parlare Renato, dai.
Titti, se vuoi puoi scrivere una domanda o intervenire anche fuori dalle costellazioni per questa volta, solo un minuto. Io ti ho fatto una domanda alle 21.04. No, non l'ho vista. Colpa del maltempo probabilmente, esci da te. No, Titti, non l'ho vista, perché non la vedo qui?
Cos'era? Leggila adesso.
Non la vedo, rifalla perché non l'ho vista. Aspetta che faccio parlare a Renato intanto. Vai Renato, e poi rifai la domanda, Titti. Scusami, non l'ho vista. Vai Renato.
Devi cliccare, Renato, devi cliccare sul pulsante.
Togliere il pulsante sul verde.
Eccolo.
Ciao Davide, ciao Alberto, buonasera a tutti.
Ciao Renato.
Molto rapidamente, visto che l'argomento stasera è quello delle costellazioni, siccome me le stavo studiando in maniera un po' più approfondita proprio in questo periodo, ho letto sulla tabella scientifica che praticamente nelle aree del territorio oltre al fatto della lateralità che c'è nel secondo, nel terzo e quarto foglietto embrionale, a differenza del primo in cui non c'è lateralità, nelle aree del territorio poi ho visto che Hammer dice che praticamente c'ha una certa rilevanza anche la bilancia ormonale oltre al discorso della lateralità. Se puoi fare un brevissimo accenno a questa cosa, Davide.
Allora, come ho detto, ne parlerò bene la prossima volta perché bisogna spiegare, è una cosa abbastanza complessa questa. Però ti posso dire che qui non ci sono, nelle aree del territorio, non ci sono, cioè gli organi non hanno un'emiparte destra e sinistra. Per esempio c'è la laringe, c'è il relè della laringe, quello è. Non c'è una laringe emiparte destra e laringe emiparte sinistra, ok? E piccola curvatura e anche tutti quei tessuti che sono lì, le arterie coronarie, vene coronarie, non c'è una parte destra e sinistra, quella sono. E la lateralità, cioè l'essere d'estrema dei mancini, conta, ma conta in relazione a come, alla sequenza con cui facciamo i conflitti in queste aree. I conflitti in queste aree sono di identità e di territorio. Quindi sì, se siamo più femminili tendiamo a fare conflitti più di identità. Se siamo sì, più maschili tendiamo a fare più conflitti di territorio. E d'estrema nei mancini, sia maschi che femmine, hanno un comportamento diverso, che poi vi farò i quattro casi quando poi spiegherò bene queste costellazioni.
Ok, quindi quello che influenza di più, diciamo, il comportamento della persona, tu pensi che sia più il discorso inerente alla lateralità oppure alla bilancia ormonale, per fare una domanda un po' sempliciotta?
Dipende da tutte e due, perché si influenza una vicenda, cioè i conflitti che tu fai in queste aree dipendono dal tuo livello ormonale, cioè se sei più maschile reagirai più maschilmente, ok? Però nel momento che tu poi fai il conflitto abbassi il tuo livello maschile se sei d'estrimane. Sei mancino, certo, invece lo alzi. Certo. È un po' complessa la cosa. Però hai capito, no? Cioè siamo influenzati dal nostro livello ormonale in relazione a come facciamo i conflitti in quest'area. Ma gli stessi conflitti in quest'area poi influenzano il livello ormonale, cioè lo cambiano.
Sì, sì, perché una cosa in cui facevo confusione all'inizio è che praticamente quando noi abbiamo un conflitto, cioè la parte, diciamo, se è quella a destra in cui si subisce il conflitto, la produzione di diciamo ormoni in quella parte viene abbassata, quindi Quindi praticamente, se noi facciamo un esempio numerico, cioè gli ormoni a destra prima erano 100 e a sinistra erano 100, per effetto del fatto che a destra ora sono a 80, non è che a sinistra si sono alzati, sono rimasti come tali, però sono calati a destra, però c'è la parte sinistra che è diventata più prevalente e quindi anche il comportamento si sposterà appunto dalla parte in cui gli ormoni sono più alti, in quel caso la parte sinistra perché sono rimasti 100 invece di 80.
Sì, tendenzialmente così. Guarda, ti faccio solo l'esempio del maschio di Estrimane, poi la prossima volta facciamo gli altri. Il maschio di Estrimane, normalmente essendo un maschio, ha testosterone più alto degli estrogeni, no?
Sì.
Però allora arriviamo, questi conflitti li facciamo, cioè sono determinanti a partire dall'adolescenza, perché gestendo gli ormoni sessuali, quelli si sviluppano dalla preadolescenza, diciamo così. E quindi arriviamo alla preadolescenza. Alla preadolescenza e all'adolescenza, un maschio di Estrimane, ma anche il mancino, vorrebbe essere capobranco, tutti vorrebbero essere capobranchi. Quindi cosa fanno i maschi di solito, ragazzini, 12, 13, 14 anni, quando si trovano assieme? Si sfidano, giocano, ma in realtà si sfidano continuamente. Chi corre più veloce, chi tiene di più il fiato, chi sputa più lontano, chi gioca meglio a carte, continuano a sfidarsi per stabilire chi è il più in gamba, quindi chi è il capobranco, ok? In
Certo.
questa situazione noi possiamo vivere un conflitto di territorio, perché noi, essendo maschili, viviamo le situazioni, diciamo, territoriali come conflitto di territorio, cioè ci interessa se abbiamo o no un territorio. Ok? Se
Certo.
noi in questa fase facciamo un conflitto di territorio, che ne so, con il nostro padre, che noi a un certo punto vorremmo, che ne so, occupare la taverna, e il nostro padre dice: col cacchio, la taverna la uso solo io. E lì capiamo che non siamo capobranchi, almeno non ancora, ok? E a quel punto cosa facciamo? Ho fatto solo un esempio, possiamo fare mille tipi di conflitti di territorio. Però se abbiamo un conflitto di territorio attivo, allora questo andrà a prendere l'area cerebrale maschile di un maschio di Estrimane, e quindi abbasserà il testosterone. E a quel
Certo.
punto diventiamo secondi lupi, magari anche con tendenze omosessuali. Perché?
No, 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 ripeti, ripeti, ripeti. Se il conflitto di territorio avviene, cosa succede?
Abbiamo un primo conflitto di territorio, un maschio di Estrimane. Lui va a abbassare il suo livello testosteronico, perché questo conflitto va a impattare sull'area del territorio che gestisce il testosterone. E un conflitto in quell'area la spegne, cioè spegne il livello di testosterone. A quel punto noi
Perché?
diventiamo un po'
Scusa,
più.
perché avviene questa cosa? C'è un
Avviene questa
motivo?
cosa perché nel momento in cui un secondo lupo va a sfidare il capobranco, lo può fare, eh? Secondo lupo va a sfidare il capobranco, è lecito. Però quando è stato sconfitto, poi non è che il giorno dopo lo sfida di nuovo, capisci? Perché sennò il capobranco dovrebbe stare lì tutto il tempo a dare botte ai secondi lupi e non avrebbe più energia per fare tutto il resto, cacciare e così via, no? Quindi una volta che sei stato sconfitto, la natura ti abbassa il tuo livello testosteronico, cioè ti
Ti
adatti.
dice stai al tuo posto.
Esatto, ti adatti al tuo ruolo di secondo lupo. E anche il livello ormonale ovviamente cambia, cioè a quel punto tu non sei più testosteronico, cioè non vuoi più fecondare tutte le donne attorno a te. Puoi diventare addirittura omosessuale, oppure puoi diventare un po' con delle tendenze un po' strane, no? Che sono tutti quegli aspetti sessuali che si aprono, tutti diversi, che però hanno una cosa in comune, e cioè che non procrei. Capite? Perché nella natura chi ha diritto di procreare sarebbe solo il capobranco. Quindi solo al capobranco la natura dà l'istinto sessuale, quello sano, cioè che vuole solo penetrare la donna, punto, basta, non gli interessa nient'altro. Ok? Se invece tu in relazione a quanto sei secondo lupo, lì si aprono tutte le altre possibilità sessuali che sono di variissimo tipo, però hanno tutte in comune il fatto che non procrei. Gli omosessuali non procreano, hanno comunque godimento, perché la natura il godimento lo dà a tutti, però se non hai un territorio, la natura non ti spinge verso il godimento che ti porta ad avere figli, capisci? Ti spinge verso un godimento che è innocuo a livello di proliferazione del branco.
Comincio a capire qualcosa. Benissimo. Allora, c'è
Vi
Titti
saluto,
che chiede.
ragazzi.
Grazie
Ciao
molto.
Renato, grazie, ciao.
Vai, grazie, a presto.
Ciao.
Grazie, grazie. Allora, ultima domanda, poi chiudiamo. Chiedeva Titti se i traumi della mamma si possono trasferire al feto. E nello specifico, cosa succede se non c'entra con le costellazioni, ma gliela concediamo. E nello specifico, cosa succede se poco prima della gestione, della gestazione, forse del parto voleva dire, ah no, proprio prima della gestazione, o durante, perde il padre o la madre? La mamma perde il suo padre o la madre? Ah, ok.
È un conflitto grave la donna in gravidanza, questo intende?
Sì, penso di sì, sì.
Ok. Allora, non direttamente, cioè ognuno fa i suoi conflitti, anche il feto fa i suoi conflitti, non fa i conflitti della madre, però ovviamente se la madre fa un conflitto il feto ne subisce le conseguenze. Per esempio, classico esempio che si fa è se una madre vive tutta la gravidanza stressata per varie ragioni, quindi tendenzialmente in conflitto attivo, farà vasocostrizione. E fra tutti i vasi che restringe, ovviamente restringerà anche il cordone ombelicale. E conseguentemente il bambino, dal suo punto di vista, lui non vede gli stress della madre, vede il fatto che gli arriva meno cibo. E quindi reagisce in quel modo. Fa conflitti in realtà del boccone, che riguardano le mucose. Quindi cosa farà? Farà un'iperproduzione delle mucose per cercare di tirar dentro quel poco cibo che gli arriva. E quindi nascerà, nascerà con quella che viene chiamata fibrosi cistica o mucoviscidosi, quindi un'iperproduzione generalizzata delle sue mucose. Ok?
Quindi non è una trasmissione di tipo genetico, ma comunque c'è chiaramente un'influenza, diciamo.
Eh sì, cioè noi dobbiamo pensare che noi, anche quando siamo nella pancia, siamo vivi a tutti gli effetti. È come se fossimo dei pesci, anche i pesci fanno conflitti, no? Quindi, per esempio, anche con quella pratica discutibile dell'amniocentesi, cioè che ti prelevano il liquido amniotico, quello molto spesso è visto come un attacco dal feto, perché lui è nel suo ambiente protetto, capisci? E si vede infilare lì un ago che puff, gli arriva lì, cioè non lo vede, però sente, capisci? E quindi, e poi viene prelevato del liquido e lui sente che del liquido se ne va, ok? E quindi può fare conflitti di vario tipi relativi a questa cosa. Possono fare conflitti anche con le ecografie i bambini, perché le ecografie sono suoni, no? Sono ultrasuoni e il bambino sente i suoni. Infatti spesso durante le ecografie il bambino si muove e dicono «Ah, che bello, guarda, sta ballando!» Invece si muove perché è in conflitto. Dice, che cacchio sta succedendo? Che è sta roba? Capito? E poi può reagire in vario modo attivando varie cose. Quindi li fa lui il conflitto. Oppure il caso famoso che ha citato Hammer della bambina Down, che forse ne ho già parlato nelle trasmissioni precedenti.
Ripeti comunque.
Questa bambina Down, che il padre però conosceva Hammer, ovviamente gli hanno detto no, sua figlia è Down, quindi sarà Down tutta la vita, non c'è speranza e così via. E lui ha detto, aspettiamo, chiediamo al dottor Hammer. E Hammer, ovviamente, con la sua mentalità, è andato a cercare di capire che conflitto aveva vissuto questa bambina quando era nella pancia. E il padre è venuto a scoprire che questa famiglia, il padre, aveva nel piano da terra una serie di macchinari perché faceva delle protesi, addirittura mediche. Però aveva questi macchinari, seghe, così molto rumorose. E la moglie spesso andava lì a aiutarlo, a chiamarlo, a portargli cibo e così via. Quindi il bambino nella pancia continuamente sentiva questo, tutti questi rumori assolutamente non codificabili a livello biologico, no? E come li decodifica un feto questi rumori? Come un pericolo, probabilmente un predatore tremendo che fa il suo ruggito, no? E quindi il bambino cosa fa? Si modifica in modo che quando nasce non sembra un membro di quella specie. Così che questo predatore tremendo magari lo risparmia. Pensate che è incredibile questa cosa. E però è reversibile. Cioè questa roba anche del cambiamento del cromosoma di qua di là, bah, non so, perché comunque è reversibile la cosa. E Hammer l'ha dimostrato. Cioè ha consigliato a questa famiglia, ha detto guardate, sicuramente la bambina ha un binario col rumore. Quindi tutti i rumori sono un possibile binario per lei. Fatela crescere in un posto il più possibile tranquillo, solo rumori della natura. niente seghe, auto, camion, tutte queste robe per lei sono una riattivazione. E allora si sono trasferiti in campagna e lentamente, però inequivocabilmente, ci sono le foto sul testamento, questa bambina progressivamente è tornata quasi, l'ultima foto che c'è è praticamente normale, proprio di aspetto, e anche come diciamo evoluzione a livello di cosa impara, di educazione, tutto era diventata quasi normale.
Pensa, c'era Paola che ha alzato la mano, non so se vuole dire qualcosa. Paola, se ti togli dal mute.
Per dire, riguardo alla mucoviscidosi, ho conosciuto una signora, due figli, il primo sanissimo, il secondo appunto con la mucoviscidosi.
E mi chiama, ha detto, scusa, il muco?
Mucoviscidosi, di cui ha parlato prima.
Si chiamava Davide. Così, non sapevo.
Sì, è nato così e dicono che sia una malattia genetica, tant'è che un noto industriale italiano ha costituito una fondazione perché ha avuto una sorella con questo tipo di malattia, ma in realtà questa signora che io ho conosciuto mi ha detto che quando aspettava questo secondo figlio lei voleva morire perché ha avuto una separazione dal marito e quindi era tremendamente stressata. Così come ha detto Davide, questi conflitti non sono di ordine genetico, ma hanno queste cause, questi shock emozionali in genere. E però adesso la genetica dice altro, ovviamente, questo è un grosso problema. Poi anche riguardo la Down, un'altra signora che ho conosciuto, durante la gravidanza ha fatto numerosissime ecografie perché minacciava aborto. La bambina è nata Down, ma hanno compreso che questo fosse anche stato causato dalle vibrazioni delle tantissime ecografie, perché generano, come ha detto prima Davide, una reazione nel feto, quindi è successo. Due testimonianze a conferma di quello che ha detto prima Davide.
Che mi ha chiesto di parlare perché evidentemente era uscito e rientrato. Comunque, grazie Paola. Davide, ti ho... Eccolo qua.
Ecco, mi sentite?
Sì, sì, non mi ero accorto che è riuscito.
Niente, è saltata ancora. Se esco e rientro, poi posso rientrare. Scusate, avete sentito tutto comunque?
Sì, 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 sì. Okay. No, era intervenuta anche Paola per raccontare un paio di esperienze, ma te le ascolterai nella registrazione.
Ok, va bene. Ciao Paola.
Ciao, ciao va Davide. Bene.
Siamo alle 10:15, direi che ascoltiamo il seguito la prossima volta. Hai già cominciato, dice Paola, mia nonna era sotto i bombardamenti di Roma e mia zia è nata Down, ecco per esempio. E continuiamo la prossima volta, lunedì prossimo, che è il 30, con questo discorso interessante. Ha già cominciato a accennare qualcosa sul fatto dello spostamento di cui io chiedevo all'inizio, come si modifica le tendenze in base a adattamento, potremmo dire, giusto?
Sì, anche con logiche, qui ci sono anche logiche di branco proprio, vedete che si capiscono queste cose se ragioniamo in termini di branco, qui siamo nell'ectoderma e proprio si è formato il branco qui.
Ben on, dai. Ragazzi, grazie mille, sono le 10:15, diciamo 10:17, siamo un po' fuori orario come al solito, ma grazie ancora, non abbiamo ancora trovato qualcosa in cui Davide non ci dia una risposta, quindi impegniamoci ancora. No, sto scherzando.
No, scusatemi per gli inconvenienti, ma forse è proprio il tempo, sì, perché ha piovuto tutto il giorno oggi, forse per quello che ogni tanto salta. Speriamo che la prossima volta sia tutto a posto, dai.
Grazie mille, trovate questa puntata registrata sia sul canale Telegram, Ingannati, ma soprattutto sul canale Al Bar delle Verità, in cui ci sono solo queste registrazioni, oppure sul mio sito ingannati.it o dovunque uno vuole se le può scaricare e ascoltare in giro, anche dove non c'è rete. Grazie e ci sentiamo lunedì prossimo.
Un saluto a tutti, un abbraccio, ciao.
Ciao, ciao.